Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, ecco della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo, dopo di tempo, il testo delle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice, 2014, traduzione dell'originale polacco. Ecco, siamo alla conferenza 200, tenuta in epoca Lanoff, domenica 20 novembre 1938, come al solito ai professi solenni. Come combattere le tentazioni? Ecco, un argomento sempre attuale, ecco, perché le tentazioni ci saranno sempre. Questo è il campo di battaglia, il campo è il mondo, come diceva Gesù, ecco, in una famosa parabola, ecco, il campo è il mondo, ecco, il seminatore semina il buon seme della grazia, della parola di Dio, dello Spirito Santo, però c'è il demonio pure che vuole togliere il raccolto prezioso dal seme di Gesù, dal seme della grazia, dal seme di Dio. Quindi, ecco, dobbiamo vincere le tentazioni con il ricorso all'Immacolata. Tempo fa è venuto da me un frate lamentandosi di essere assalito da molte tentazioni, scrive San Massimiliano, anzi dice, perché questa è una conferenza, non scriveva mai queste conferenze, le diceva, le raccontava a braccio dalle meditazioni che faceva personalmente, probabilmente, ogni mattina durante il tempo dell'orazione mentale, così come prescritto a tutti i frati francescani, almeno due tempi, cioè prima del concilio, di orazione mentale. Dobbiamo quindi essere preparati, scrive San Massimiliano, perché le tentazioni verranno e devono venire. Ecco, dice anche che devono venire, sono necessarie, non è che possiamo stare senza tentazioni. È proprio l'ambito del Signore questo, perché anche Gesù ha vissuto le tentazioni, quindi è umano averle, fa parte della natura umana e fa parte anche della nostra vocazione soprannaturale. Le tentazioni ci saranno sempre. Ogni giorno, ogni istante, beh, forse ogni istante no, però, insomma, quando meno ce l'aspettiamo ci capita una tegola tra capo e collo, qualcosa che ci sconvolge le vite, magari una malattia, magari una tentazione carnale, magari ecco, una tentazione di orgoglio, ecco, di vanagloria, magari un'incomprensione con persone a cui vogliamo bene, i nostri cari, ecco. E allora, ecco, tutto quanto potrebbe turbarci la coscienza, potrebbe turbarci lo spirito, potrebbe turbarci l'anima. Ecco, allora, come facciamo a prepararci? Dobbiamo essere preparati, dice San Massimiliano, perché le tentazioni verranno e devono venire, perché se non ci fossero non ci sarebbero neppure i meriti. Dobbiamo combattere contro di esse con l'aiuto dell'Immacolata e vincerle. Ecco, questo è il principio, no? È solo l'Immacolata che ci può salvare, perché in lei le tentazioni non hanno vittoria. Beh, anche in Gesù, ovviamente, Gesù ci insegna anche lui a vincerle, a combatterle, per mezzo della preghiera, del digiuno. Ecco, proprio durante il suo digiuno gli vennero le tentazioni, le famose tentazioni di Cristo, no? Le tre tentazioni descritte da tutti i Vangeli sinottici: la tentazione del pane, della sensualità, della materia, la tentazione dell'orgoglio, della vanagloria, buttandosi dal pinnacolo del Tempio, la tentazione del potere, della ricchezza, del possesso. Ecco, queste tentazioni sono facili a venire quando ci si stacca da Dio, ecco, quando Dio non è il nostro tutto, quando non abbiamo lo Spirito Santo, quando non abbiamo la grazia, ci attacchiamo a cose sensibili, a cose personali, soggettive, di orgoglio, oppure al possesso dei beni, questo è il naturale, e non dobbiamo tanto meravigliarci. E il demonio fa presa su di noi quando trova falle nel nostro spirito, quando la preghiera è carente, quando la penitenza è carente, quando l'unione con Dio è carente, quindi non abbiamo la mente offuscata, non abbiamo chiari i motivi, i principi e le finalità per cui viviamo, e allora ci lasciamo abbindolare da idiozie tipo il potere, la ricchezza, il possesso, il senso, il gusto solo carnale delle cose. E pensiamo che queste siano tutte. Il demonio è a vita facile con noi se appunto allentiamo il tono spirituale. Ecco, oggi veramente la gente non va più a messa, non vive più in grazia, anche cristiani, soprattutto i cristiani. Ecco. Uno che non è cristiano, beh, dice le cose, non le sa. Ma uno che è cristiano battezzato sa che deve andare a messa la domenica, che deve confessarsi, se no perde la grazia di Dio, che deve adorare Dio, dare del tempo alla preghiera, alla meditazione, all'adorazione, se no tutto sfuma, tutto perde di valore, perde senso. Siamo preda delle passioni umane e facciamo delle sciocchezze, facciamo degli errori madornali, perché capiamo fischi per fiaschi, vediamo cose che non esistono, ecco, e pensiamo che quelli siano i fini della nostra vita, e quindi agiamo secondo principi che sono malati, no? Che sono sbagliati. Pensiamo, insomma, ai grandi dittatori, no? Pensiamo a Hitler, no? Ecco, a Stalin, che guidavano nazioni intere e hanno guidato le loro nazioni verso la rovina. Vediamo Hitler, veramente, ha distrutto un paese ricchissimo di risorse, di mezzi, di intelligenze, sprecandole tutte nella guerra mondiale, soprattutto l'invasione della Russia, l'assedio di Stalingrado, ecco, tutte le energie più forti, più grandi del paese, perse in quel buco nero dove si è persa tutta la Germania, no? Ecco. Stalin pure col comunismo ha distrutto le forze spirituali più autentiche, no? Quelle cristiane, anche ortodosse, anche intellettuali. Pensiamo a un grande intellettuale come Solženicyn, no? Per tanti anni, per 30 anni, sprecato nei gulag, no? Lui che era un'intelligenza così sopraffina, poteva dare veramente un grande contributo allo sviluppo del suo paese, della Russia, invece, è come tanti altri intellettuali, scienziati, ecco, ingegneri, sprecati dentro questi buchi neri dove la Russia sprecava le sue migliori energie, la sua migliore gioventù. Ecco, quindi distruzione di un paese, poi la Russia è collassata, la Unione Sovietica ha dovuto per forza cambiare regime, no? Perché non ce la faceva più, insomma, imporre solo col terrore, no? Ecco. Con la minaccia, ecco, della pena, ecco, l'economia, ecco, non poteva andare avanti così, no? L'uomo non è questo, no? E quindi, ecco, tanti dittatori non hanno capito niente, no? Pur avendo tanto potere in mano, l'hanno sprecato, l'hanno buttato proprio nell'immondizia. Perché hanno perso Dio, hanno perso la luce vera della mente, della ragione. Ecco, si sono lasciati abbindolare dal demonio e il demonio li porta verso il nulla. Quindi dobbiamo combattere contro le tentazioni, potere, successo, ricchezza, orgoglio, no? Carne, con l'aiuto dell'Immacolata. Come? Ecco, qui è il modo, no? Qui ci dà anche il modo, quindi il tono spirituale per vincere le tentazioni. Innanzitutto con la pazienza, ecco, questo è un modo, no? La tentazione mi dice vai, fai, 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 no, abbiamo pazienza, ragioniamo, ecco, c'è una bella donna e attira una persona, no, no, ragiono, cosa succederebbe se io andassi con quella donna? Perderei la mia vita, no? Perderei, non so, mia moglie, no? Se uno è sposato, perderei la mia onore, la mia dignità, perderei i miei soldi. Pure questa è una bella. Ecco, San Francesco ebbe questa tentazione, no? Voleva tanto una moglie, a un certo punto sentiva la mancanza di una donna, ecco. Allora si fa un pupazzo di neve, era d'inverno, no? La forma di donna, dice, beh, questa è la tua moglie, adesso lascia la tua vita spirituale, lascia la tua preghiera, lascia la messa e vai a lavorare e mantieni tua moglie e tuoi figli. Allora ha cominciato a ragionare. Meglio di no, ecco perché non lo gratificava questa vita, no? Ecco, di mettersi a lavorare per mantenere una famiglia. Voleva fare qualcos'altro per il Signore, che sembrava una cosa sprecata, no? Ecco questo. E allora ha cambiato idea, ecco, questa tentazione fortissima della carne l'ha vinta con la ragione, ecco, con una semplice ragione, ecco, l'ha vinta. Dobbiamo dunque combattere, quindi le tentazioni. Ecco alcuni modi per combattere. La pazienza, ecco. Abbiamo la tentazione di trattare aspramente un confratello, trattiamolo invece con dolcezza. Lo spirito ci dice subito, su, dai, aggredisci, digli una cosa cattiva, fargli capire che ha sbagliato. Invece no. Trattiamolo con dolcezza, facciamogli notare, guarda, questa cosa che hai detto forse non conviene, forse non è vera. Magari il tono non è giusto, ecco, magari predispone a un'ostilità, predispone a una reazione, insomma, uguale e contraria, come nella fisica, è il terzo principio della dinamica. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Se tu mi tratti male, te la tratto male pure io. Beh, occhio per occhio, dente per dente. Purtroppo non è che è una legge morale questa, eh. È una legge fisica, è una legge che risiede anche negli esseri umani, è istintuale, no? Se tu uno dà un pestone a un cane, vedrai che quello, anche se non lo fa apposta, e quello comincia a abbaiare, si arrabbia, forse ti morde anche, insomma, ma è una reazione istintiva, no? È una reazione conseguenziale, una reazione diciamo quasi meccanica, no? I nervi si contraggono, ecco, per il dolore, e allora ecco, per sfogare anche questo dolore, ecco che c'è la reazione, no? Pure quando spari con un cannone, poi sì, la polvere da sparo fa questa azione dirompente del proiettile, però insomma, il mezzo che serve per sparare poi va indietro. C'è il rincuro, no? Ecco, purtroppo tutti i mezzi ce l'hanno, che usano, diciamo, lo scoppio, anche i pistoni, anzi, i pistoni della macchina proprio si fondano su questo principio dello scoppio per creare energia, energia cinetica, no? Se non ci fosse diciamo, questa propulsione, ecco, che manda indietro. Il mezzo che procura lo scoppio non ci sarebbe il movimento, ecco perché appunto la catena dei cilindri è fatta in modo tale che lo scoppio alternato faccia muovere l'asse, ecco, l'asse nell'asse delle ruote e quindi le ruote stesse. È un principio fisico anche avvincente, però dobbiamo saper governare, no? Soprattutto in noi stessi. Non vogliamo fare qualcosa a cui l'obbedienza ci chiama? Per dispetto a noi stessi facciamolo e facciamola pure bene, no? Se il superiore ci chiede qualcosa magari senza grazia, senza educazione, senza gentilezza, beh, noi vorremmo imporre il modus, diciamo, di comportamento, il Galateo, ecco, Galateo cristiano, Bartolomè della Casa. Sì. Galateo è una cosa santa, ecco, saper muoversi, saper essere gentili, educati. Ma io noto che quelli che magari sono più educati sono quelli che più imbrogliano, no? Perché hanno usato una tecnica così raffinata, ecco, per convincere la gente, tanto che hanno il loro consenso, ma è un consenso dato su temi sbagliati. Invece magari quelli che sono un po' più ruvidi, magari dicono pure la verità, però siccome la dicono male non sono seguiti. Invece gli imbroglioni si fanno sempre obbedire, eh. Per dispetto a noi stessi facciamola l'obbedienza, facciamola pure bene. Quando però abbiamo tentazioni contro la fede, il sesto comandamento, la speranza, allora non dobbiamo lottare direttamente contro di essi, ma rivolgere il pensiero a qualcos'altro. Ecco, le tentazioni personali, quindi quelle contro proprio noi stessi, non dall'esterno, La fede, il sesto comandamento, la speranza. Non possiamo lottarci contro, dice San Massimiliano. È un errore, mettersi a lottare contro noi stessi, contro le cose che sono proprio connaturate al nostro spirito, perché siamo nati nel peccato, purtroppo, no? Dobbiamo fare un diversivo, fare un giretto, fare una bella passeggiata, guardare altro, sentire un po' di musica, magari, pregare, inginocchiarci, fare qualcos'altro. Da quello che il senso, l'istinto ci spinge a fare. In questo caso, infatti, è importante distogliere immediatamente il pensiero con calma, ma immediatamente. I nostri vigili del fuoco lo sanno bene, se l'incendio non si spegne sul nascere, dove è più difficile. E talvolta le conseguenze sono gravi. Spegnere sul nascere, l'incendio. L'incendio che avvampa. L'incendio del malessere, l'incendio dell'insoddisfazione, l'incendio del revanscismo, della rivendicazione. hanno fatto del male, io faccio così. No, dobbiamo ponderare sempre. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo ciò che scrive San Massimiliano nella conferenza numero 200 per quel che riguarda il combattimento spirituale, il combattimento contro le tentazioni. Ecco, una cosa essenziale per la nostra vita spirituale, perché senza combattimento non c'è vittoria. Ecco, infatti lui considera che è necessario, no? Le tentazioni ci devono essere, perché solo così possiamo dar prova a Dio del nostro amore, possiamo vincere la battaglia che il Signore stesso ha combattuto. È importante distogliere il pensiero sulle tentazioni, quelle più intime, no? Più di coscienza, perché non possiamo combatterle fisicamente. I nostri vigili del fuoco lo sanno bene, se l'incendio non si spegne sul nascere, dopo è più difficile, talvolta le conseguenze sono gravi. Lo stesso vale per questo genere di tentazione. Dobbiamo attenerci agli insegnamenti del Serafico Padre, il quale diceva di eliminare le occasioni semplicemente evitando quelle cose che potrebbero nuocerci anche solo da lontano. Quindi le cattive compagnie, le cattive amicizie, è una familiarità troppo costante, troppo intensa, quindi insomma dobbiamo essere del Signore sopra tutte le cose. Tuttavia a volte per dovere bisogna venire incontro, a contatto con le persone esterne, il convento, in tal caso è necessario fortificarsi interiormente, la preghiera, con un discernimento più profondo, e anche ci insegna un modo, San Massimiliano, il non fidarsi di se stessi, non contare sulla propria esperienza di vita spirituale, ma confidare limitatamente nell'Immacolata e ricorrere a lei. Quindi non confidare, ma io ho esperienza, ma io sono anziano, ma io ne ho visti tanti di questi casi, ma io le conosco le persone, io sono uno psicologo, io ho studiato, io sono uno scienziato, io sono un filosofo, io sono un teologo. Ecco, tutte queste belle cose però cadono miseramente davanti all'istinto primordiale. Ecco, dell'uomo, quello dell'autoconservazione, della stima, autostima, dell'onore, della ricchezza, del prestigio, del potere, il demonio ci conosce bene, no? Proprio in questi casi, proprio in questi mondi, tenta non solo gli uomini, ma addirittura il nostro Signore, ovviamente il Signore è inattaccabile, è l'impeccanza di fatto, è l'impeccanza per essenza, è l'assenza di peccato, quindi Gesù non può peccare, perché è puro, perché è perfetto. Il peccato è una deformazione dell'uomo, no? E ovviamente neanche Dio può farlo, perché andrebbe contro se stesso. È impossibile se vivesse in contraddizione, no? Quindi affidarsi solo all'Immacolata. Noi purtroppo siamo il campo di battaglia del demonio. E il demonio ci vuole rovinare, il demonio ci vuole perdere, il demonio ci vuole trascinare con sé all'inferno, nel luogo della contraddizione massima, suprema, dove c'è Dio, ecco, però Dio è una condanna per il demone, perché è il ricordo costante del suo fallimento. Il demone vuole ribellarsi a Dio distruggendo Dio, ma questo è assurdo perché Dio è l'essenza di ogni cosa. Quindi la presenza di Dio nell'inferno è la totale condanna del demonio, no? Perché quello che lui voleva eliminare, come i nostri atei moderni, i nostri agnostici razionalisti, ecco, sono, diciamo così, messi alla berlina, ecco, sono così, torturati dalla presenza stessa di Dio. E quindi l'Immacolata ci ricorda la rettitudine di coscienza, ci ricorda la verità, ci ricorda il benessere che abbiamo solo da Dio e ci ricorda quindi di fidarci solo di lei e non delle creature e neanche di noi stessi. Ella sicuramente ci aiuterà. Quando si ha a che fare con persone di diverso sesso, è meglio usare meno gentilezza piuttosto che troppo. Sbrigare in modo breve e conciso la faccenda ed evitare la mollezza. Certe gentilezze potrebbero indurre pensieri che non sono buoni, che non sono sani, che non sono santi. Allora, ecco, cioè, infatti tanti hanno notato una certa ruvidezza di San Massimiliano, verso le persone dell'altro sesso, perché non si fidavano, ma non che non si fidava di loro, si fidava di se stesso, e quindi sapeva la debolezza umana, la debolezza della carne. Certo, se sono caduti i giganti, le rocce, no? Ecco, anche, diciamo, gli angeli, la caduta degli angeli, no? Ecco, sono diventati uomini, appresso alle donne, così, ecco. È così, un episodio misterioso descritto dalla Bibbia. Ecco, e allora, insomma, io che non sono un angelo, diceva San Massimiliano, devo tanto più diffidare di me stesso. Ella sicuramente ci aiuterà. La Madonna invece è al di sopra di tutto, al di sopra di ogni passione, di ogni sentimento e sentimentalismo. Lei è tutta di Dio, esprime solo Dio dalla sua persona, quindi non è come le donne che spesso cercano se stesse, no? Ecco, anche involontariamente, perché il gentil sesso è un po' così, un po' estetico, no? Cercano la gentilezza, cercano così, l'educazione nei modi, però non si rendono conto magari anche di conquistare facendo così. Ella sicuramente ci aiuterà. Quando si ha a che fare quindi con persone così, ecco, bisogna troncare, essere un po' duri. È importante inoltre non aver paura delle tentazioni. Il demonio, in quanto spirito, è furbo. Ha un intelletto molto più acuto del nostro, ma con l'aiuto della grazia divina e dell'Immacolata, noi siamo molto più potenti di lui. Certamente il demonio conosce le nostre debolezze, conosce che siamo deboli, che siamo fragili, soprattutto in questi punti, appunto, un po' delicati del nostro essere. E allora, ecco, dobbiamo avere forza. Se non può farci cadere, cerca almeno di ritardare la nostra corsa alla perfezione. Ci ritarda, sì, ci fa perdere tempo, no? Ci fa essere meno santi. Magari cose che, insomma, dovremmo dargli peso, no? Non diamogli questa soddisfazione, disprezziamolo e fidiamoci totalmente dell'Immacolato. Disprezziamolo. Gli attacchi del tentatore contribuiranno unicamente ad accrescere i nostri meriti. Se nella difficoltà, se assediati dalle tentazioni, assediati dalla carne, dal demonio, dall'orgoglio, ecco, dall'ira, dalla presunzione, dalle ricchezze anche, non sappiamo che fare, beh, questo è più meritorio per noi, no? Se scegliamo l'Immacolata e soffriamo, grazie a lei, pur essendo fedeli a Gesù, alla Madonna e a tutto quello che essi vogliono da noi. Gli attacchi del tentatore contribuiranno unicamente ad accrescere i nostri meriti. Ricordiamo anche che nella lotta contro le tentazioni la parte maggiore la fanno la preghiera e le frequenti giacolatorie. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore, l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assisteteci nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Ecco il pensiero della morte, il pensiero dell'inferno. Perché i pastorelli a Fatima furono indotti a meditare, anzi a vedere proprio visivamente l'inferno, per istruire il mondo che quello è il destino di chi cade nel peccato mortale, di chi cade nel peccato grave, di chi si lascia trascinare dai sensi, di chi vive adorando solo se stesso e non il prossimo, e non la legge di Dio, non Dio, no, chi non rispetta la legge del Signore, nella carità verso Dio, nella carità verso il prossimo. Ecco. E la parte maggiore la fanno la preghiera e le frequenti, cioè chi prega spesso, insomma, poi non cade nella tentazione. Poi la consolazione di Dio, la consolazione dell'amore del Signore, le quali armi sono infallibili e sicure per la vittoria. Preghiera e giaculatoria, l'adorazione, esporre il Signore in chiesa, no? Adorarlo, fare qualche preghiera, un po' di meditazione, il Signore non ci chiede proprio di strapparci la carne, No, certi santi arrivavano pure a questo, facevano delle penitenze che sembrano veramente assurde, però lo facevano con il semplice scopo di dar maggior gloria al Signore, quindi lo facevano anche volentieri, si sottoponevano a digiuni, si sottoponevano a marce, andare a piedi, sopportare un po' il freddo, sopportare la fame, mortificare il corpo. Lo facevano perché vedevano che questo corroborava la volontà. Del resto un soldato quando va in guerra che fa? Non è che se ne sta sdraiato tutto il giorno sul divano a guardare la televisione, deve temprare il proprio corpo, deve provarlo, deve fare sacrifici. Anzi, i corpi che sono chiamati a missioni più estreme fanno un allenamento più estremo. Siamo ai marine americani, veramente, sono usciti i film che hanno aperto, hanno squarciato un po'. Insomma, la visione su questo mondo, il mondo militare, insomma, fanno cose che sembrano veramente improbabili, anche difficilmente sopportabili per un fisico normale, no? Però lo fanno perché sono chiamati ad affrontare situazioni estreme, situazioni di disagio, situazioni di mancanza d'acqua, di cibo, situazioni in cui si trovano sperduti tra le montagne, soli, o in mezzo al mare. Si trovano senza risorse e devono riuscire a sopravvivere, no? Allora, se non si prova questa situazione, se non si ricrea in laboratorio, non si potrà affrontare poi nella realtà, no? Quindi, se non può farci cadere, il demonio cerca di ritardarci, quindi con le preghiere, frequenti giaculatori, con la penitenza, con l'offerta di se stessi, con il pensiero rivolto a Dio. E poi, anzi, anche qui un altro segreto, il sostegno vicendevole. Perché c'è la confessione, perché c'è il colloquio spirituale, perché c'è il padre spirituale, una volta obbligatorio, tutti lo devono avere, no? Una guida spirituale ci vuole, nel marasma della vita di oggi. Perché? Perché sennò perdi la bussola, da solo alle volte non sai discernere, da solo vedi un po' di meno di quello che vedresti insieme a un altro, no? Anche in una compagnia, un battaglione dell'esercito, c'è la sentinella, ce ne stanno vari, dislocati in vari punti diversi, in modo che possano vedere uno spazio visivo più grande, uno spettro più grande, quindi si aiutare a capire se ci sono nemici nei dintorni e quindi orientarsi bene sul percorso da tenere da parte della compagnia, del battaglione, no? Più occhi sono meglio di solo un paio, più sentinelle sono meglio di uno, e quindi se c'è qualche confratello con cui possiamo confrontarci, che ci possa dare qualche consiglio, un confratello di cui abbiamo fiducia, un padre spirituale, un sacerdote illuminato, un uomo di preghiera, anche non sacerdote, però che possa veramente essere un uomo di Dio, un uomo che crede, un uomo che conosce la vita di grazia, allora ci potrà dare questo sostegno. Sosteniamoci a vicenda con la potenza della preghiera, salata con la penitenza, e riponiamo tutta la nostra fiducia nell'Immacolata. Allora saremmo tranquilli del risultato della battaglia. Veramente in questo è stato fedelissimo San Massimiliano. Non è che ha detto, adesso c'è la guerra, adesso i nazisti ci toglieranno tutto, adesso finirà tutto in epoca. No, noi facciamo il nostro lavoro. Poi se dovremmo rinascere da pochi o se dovremmo chiudere, lasciare le nostre baracche qua, ecco le nostre case, va bene, insomma, non mancheranno mezzi all'Immacolata, al Signore, di riprendere il cammino, di ricostruire tutto quello che si è lasciato. Quindi noi facciamo per l'oggi. Poi non sappiamo neanche dove saremo sepolti, ecco, in un'altra conferenza San Massimiliano dice, beh, insomma, siccome la missione dell'Immacolata è universale, noi frati che ci siamo consacrati all'Immacolata potremmo anche morire sotto un albero, in un territorio deserto, nascosti al mondo, senza nessuno che ci conforti, solo la fede nell'Immacolata, magari nessuno ci darà una degna sepoltura, magari staremo lì per chissà quanto tempo, prima che qualcuno si accorga dei nostri resti, eppure ci consumerà la terra, no? Ecco, in fondo San Massimiliano ha profetizzato su se stesso, perché morire in un campo di sterminio, significava non lasciare proprio resti, perché poi i resti venivano bruciati nei forni crematori, quindi non abbiamo neanche reliquie, ecco, di San Massimiliano, non abbiamo un pezzo d'osso, non abbiamo un pezzo di vestito, non abbiamo niente, no? Lui aveva profetizzato questo, perché il missionario dell'Immacolata, l'uomo della milizia dell'Immacolata, è libero, non ha, ecco, elementi che lo leghino a questa terra. La sua terra è l'Immacolato, la sua terra è il cuore immacolato di Maria. La sua dimora è stare con la Madonna, è vivere con lei, vivere di lei, vivere per lei, vivere sempre con lei, no? E quindi, ecco, dedicarsi completamente a lei, anche nella morte, così che ad Auschwitz, vabbè, per lui era un passaggio, vabbè, devo stare qua, la Madonna mi ha chiamato qua, cerco di fare del mio meglio qua, cerco di evangelizzare, di parlare di Dio, di confessare, infatti confessava dalla mattina alla sera, i poveri prigionieri, non sapeva che fine facevano, no? Nel bunker della fame, il posto più orribile di tutta la terra, di tutta la storia, un bunker dove si moriva di fame. È al buio, un caldo torrido, il carro caldo di agosto, no? Senza vestiti, nulla, perché si era considerati cosmi, si era considerati animali, topi, ecco, da far morire dentro le gabbie. Ecco, però San Massimiliano andava bene, quella era la via dell'Immacolata, per amarla e raggiungerla più presto. Ci fermiamo qui per la seconda parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, leggiamo, cominciamo a leggere di San Massimiliano, la conferenza numero 201, sempre. dalle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Conferenza 201, ecco, tenuta ai professi solenni, 24 novembre 1938. Consigli in caso di insonnia, una cosa un po' insolita, beh, magari può capitare a una certa età, oppure per lo stress, le preoccupazioni, il timore, non so, qualche esperienza forte, intensa, può toglierci il sonno. Qualche volta, dice San Massimiliano, per esempio nelle feste o anche adesso che dormiamo di più, i frati mi chiedono di potersi alzare prima, perché comunque non riescono a dormire. Quando c'è la festa, ovviamente si dorme un po' di più. Questa era un po' l'esperienza religiosa francescana, anche d'estate, magari che fa più caldo, insomma. Vabbè, qui siamo a novembre, ma può succedere che, insomma, questo succeda, no? Anche per una certa età che si ha meno bisogno di dormire. Questo vale solo per l'inizio, perché poi l'organismo si abitua. Ecco, che fare? Quando non si riesce a dormire, si può tranquillamente impegnare quel tempo nella meditazione, invece di andare a leggere cose scandalistiche, leggere libri, guardare immagini che non vanno bene, no? Che ci distraggono, che ci tolgono ancora di più il sonno, no? Perché magari sono eccitanti, così succede, no? Purtroppo le televisioni notturne, si sa, mandano sempre cose un po' non tanto buone, no? E questo perché sfruttano proprio l'insonnia delle persone, no? Quindi li rendono ancora più insonni in questo modo. E invece, ecco, ciò che ti calma, ti dà pace, e ti dà gioia nel cuore e anche tranquillità, è la Madonna, no? Pensare alla Madonna, parlare con lei e sentire tante cose da lei, mettersi a pregare, mettersi in adorazione, magari scendere in cappella per i frati. Certo, le persone laiche non è che possono andare in chiesa, però chi ha la fortuna di avere il sacramento in casa e di avere Gesù, il Santissimo Sacramento, può andare tranquillamente a tenergli compagnia, a stare un po' con lui. Gli antichi monaci lo facevano apposta, si svegliavano proprio di notte, facevano il mattutino alle 3 della notte ci si svegliava, anche prima, qualche, dipende dalle comunità religiose. Io sono stato in una comunità di benedettini, di antica osservanza, alle 3 suonava il grande campanone del monastero, alle 3:30 tutti i monaci erano pronti, ecco, nel coro, nel grande coro del monastero, per cominciare a cantare le lodi del Signore, una lode che durava tanto tempo, fino alle 8 del mattino, 5 ore di preghiera, 5 ore tutte impegnate nel canto dei salmi, la santa messa, l'orazione mentale, la meditazione. I monaci sono maestri di meditazione, sono maestri di incontro con Dio, nella parola di Dio, lectio, oratio, contemplatio, adoratio, no? E ruminatio, insomma, tutti i 5 tempi della preghiera contemplativa che deve animare poi la vita attiva durante il giorno. Durante la notte ci si alza prima dell'alba, ecco, voglio svegliare l'aurora, dice un salmo, devo dire che anche presso gli ebrei la preghiera liturgica, la preghiera del Tempio, prevedeva l'alzata notturna, almeno di quelli che erano consacrati al Tempio. Voglio svegliare l'aurora, no? Ecco, prima dell'aurora, quando è ancora buio, ci si sveglia, si prega intensamente, alcuni dicono perché le 3 di notte sono l'ora della sabba, della maledizione di Satana, forse a quell'ora è stato deciso che Gesù doveva morire. Ecco, il consiglio straordinario del Sinedrio si tiene di notte, durante la notte, e durante la notte si va a prendere Gesù nell'orto degli olivi, che pregava intensamente, perché quella era l'ora del tradimento, era l'ora dell'offerta, del sacrificio cultuale che il demonio, in fondo, suo malgrado, ha preparato per la salvezza degli uomini. E quindi, per resistere alla tentazione, per vincere, ecco, l'insidia del demonio, ci si alza e si prega il Signore. Si può tranquillamente impegnare quel tempo nella meditazione, scrive San Massimiliano. Pensare alla Madonna, parlare con lei e sentire tante cose da lei. Il primo dovere è il sonno. Ecco, vedete, non è che San Massimiliano è un masochista, no? Vuole anche che i frati riposino. Sa bene che lavorano molto, che lavorano intensamente per lo sviluppo di Nabokalanov, lavorano sia intellettualmente, forse questo è il lavoro più intenso, che richiede più meticolosità, perché bisogna stare a leggere, studiare, ricordare, scrivere, no? Ecco, comporre il giornale, spedirlo, eccetera, ma anche il lavoro fisico, l'orto, la cura della struttura, e la manutenzione, le piante, i muri, le porte, le finestre. Beh, una casa, si sa, soprattutto una grande casa dove abitano 800 persone, non è che sia tanto semplice, ecco, mantenerla. Ci vuole il lavoro assiduo, la compartecipazione di tutti. Quindi è giusto dormire, è giusto riprendersi dalle fatiche del giorno, il primo dovere è il sonno, ma quando non si riesce a dormire se ne può approfittare per presentare all'Immacolata ciò che abbiamo nel cuore. Tutte le nostre pene, le nostre angosce, i nostri desideri, santi ovviamente, secondo Dio, le cose che riguardano l'istituto, le cose che riguardano la Chiesa, i drammi del mondo, le guerre, no? Ecco, gli soprusi, le ingiustizie. Presentare la Madonna in sacrificio di suave odore. In effetti, se il Signore permette che siamo svegli, non è che è senza senso questo, non ci dobbiamo arrabbiare. Non è a caso, ha una spiegazione teologica, ha una spiegazione divina, ha una spiegazione soprannaturale, almeno per il credente è così. Nessuna cosa è senza spiegazione, nessuna cosa è senza senso, nessuna cosa è senza ragione. C'è un significato recondito che noi dobbiamo saper cogliere e sfruttare per la nostra santità, quindi anche la mancanza di sonno. No? Si potrebbe anche ricevere un'ispirazione di inestimabile valore. Tanti geni proprio di notte hanno creato, no? Hanno scritto poesie esaltanti, liriche eccelse, musiche, ecco, di grandissimo valore, perché la notte, si sa, porta consiglio nel suo silenzio, nel suo raccoglimento. Quando tutti dormono, può parlare di più Dio, può parlare lo Spirito Santo. Quindi queste ispirazioni potrebbero avere un influsso determinante su tutta la vita, perché lo Spirito Santo soffia quando vuole, persino a ricreazione. Certo, lo Spirito non ha limiti, anche quando è in mezzo alla confusione. Infatti San Francesco si ritirava nel suo mantello e quando viaggiava sulla nave che lo portava in Marocco, che lo portava dal sultano, in Egitto, scusate, no, in Marocco, perché nella confusione, la braonda che c'era sulla nave, capirai, non si poteva scappare, non ci si poteva rifugiare sulle vette della Verna o delle carceri di Assisi o di Spello, di Gubbio, insomma degli eremi dove lui aveva dimorato, ecco, Narnia, il sacro spreco di Narnia, dove ha piantato quel bellissimo ciliegio e il bellissimo castano ancora visibile, ecco. Però lì era solo, lì, certo le montagne lo proteggevano, le rocce, le grotte dove nessuno voleva andare, lui ci andava perché così stava veramente raccolto in se stesso con il suo Dio. Ecco. Quindi il nostro compito è di essere pronti sempre a queste ispirazioni divine, e la condizione per esserlo è il raccoglimento. Ringraziamo Dio, baciamo per terra, se ci svegliamo di notte possiamo pregare con più intensità, come faceva Gesù nel Getsemani, nell'orto degli ulivi. Perciò nel corso della giornata evitiamo la dissipazione, che c'è quando ci occupiamo di faccende che non fanno parte del nostro dovere. Certo, ci distraiamo, parliamo di calcio, di politica, non so, di moda, beh, speriamo di no, insomma, che i frati non arrivano a questo, però la gente del mondo si sa di che parla, no? Di com'è il tempo, insomma, di quello che fa quello che fa quell'altro. Quello si è fidanzato con quello con quell'altro, quello ha preso la laurea, quello si sposa, quell'altro ha fatto un pranzo, quello è andato a mangiare la pizza, insomma, queste cose che sa, non è che possono esaltare tanto la spiritualità, no? Ma del resto il mondo è cieco, no? Non vede Gesù, non vede la grazia, non vede la vita divina e quindi si prostra a queste idiozie. La nostra attività può essere disordinata se ci preoccupiamo troppo del nostro dovere, più di quanto lo esiga la volontà di Dio. Vedete che è strano questa munizione, sembra il nostro dovere. È una cosa assoluta, no? Eh sì, il nostro dovere sì, però è nei limiti di quello che Dio stabilisce, non è che diventa il dovere per il dovere. Vedete Kant, no? Che è veramente un assolutista, ha creato l'idealismo tedesco, insomma il padre dell'idealismo tedesco, il dovere per il dovere, l'ha detto l'autorità e quindi io lo faccio, costi pure la vita, ecco, do la mia vita a Hitler, ecco, do la mia vita al cancelliere, insomma, di turno, perché questo lo esige, ecco, l'assolutismo tedesco, no? Ma insomma è un agnosticismo, ma Dio vuole il medio, cioè insomma, non la mediocrità, certo, però insomma, devi anche rispettare le tue capacità. Dobbiamo impegnarci in esso tanto quanto lo richiede la volontà di Dio, anche il mezzo, importante. Vuol dire che Kolbe sembra che abbia origini tedesche, ha dato il suo nome, ecco, però capisce che l'assolutismo non è buono. Questo è il limite. Il dovere, infatti, è un mezzo, non il fine. Ed è importante, vedete questa. È questa delicatezza che ha di coscienza, no? Il dovere è un mezzo, non è un fine, non è un assoluto. Si vede che conosce, beh, lui è laureato in filosofia, conosce l'idealismo tedesco, lo gnosticismo, no? Tedesco. Questo lo si deve fare perché si deve fare, anche a costo della vita, ma insomma, se Dio non lo comanda, che lo devo fare? Dobbiamo impegnarci in esso tanto quanto lo richiede la volontà di Dio, questo è il limite. Il dovere infatti è un mezzo, non il fine. Il compimento del dovere non può assorbirci. Al lavoro dobbiamo darci soltanto in prestito, non abbandoniamoci adesso con impeto disordinato, lo devo fare e basta. Poi disprezzi gli altri, calpesti, diventi nervoso, diventi ossessivo, diventi fissato, no? Diventi anche malato di questo. Ecco. Dicono che i giapponesi, che sono efficientissimi sul lavoro, quindi hanno una produttività immensa, uno stacanovismo, ecco, peggio di quello dell'Unione Sovietica, perché è il loro carattere, così, il lavoro per il lavoro, no? E poi si suicidano, perché non trovano senso alla vita, ma perché devo lavorare, buttare sangue, buttare tutte le mie forze intellettuali, morali, spirituali, fisiche, solo per lavorare? Ma ha senso questo? È solo per produrre? Questa è una schiavitù veramente spaventosa, no? Ecco. Perché il lavoro diventa il tuo Dio, il tuo Dio, il tuo unico Dio, non c'è. Ma il lavoro è una cosa meccanica, cioè il tuo Dio deve essere un Dio personale che ti abbraccia, che ti esalta, che ti unisce a Lui, che ti fa vivere nell'amore. E il lavoro, se diventa tutto, ma che senso ha veramente? Non è più un mezzo, no? Ecco. Si vede che aveva dei frati così, oppure viveva appunto accanto a Kultur, pensiamo alla Blitzkrieg, no? Ecco, di Hitler, che già se ne parlava a quel tempo, perché aveva già invaso l'Austria, aveva già invaso la Cecoslovacchia, ecco, aveva annesso con blitz clamorosi queste regioni, già nel 38 quando scrive San Massimiliano, quando parla, no? Quindi vede che i tedeschi hanno un'obbedienza cieca, cieca. Al capo, al dovere, no? Ecco, all'ufficio, la loro cecità proprio è stata la loro rovina. Nella pace si realizza di più perché si commettono meno errori. Dobbiamo evitare tutto quello che non è il nostro dovere in quel dato momento, dato che sarebbe un ostacolo sia al lavoro che all'ispirazione. Quando la campana suona, è che i certosini erano famosi, no? Facevano dei lavori immensi, certosini, il lavoro certosini, infatti. Tutti i loro cori, no? Le loro architetture piene di fregi, intagliate, no? Ecco, il legno lavorato alla perfezione. Però basta quel momento, cioè di lavoro, e basta, no? Poi devo andare a pregare. Quando suona la campana, basta, si finisce il lavoro. Anche a metà, anche se non l'ho finito, c'è Dio. Dio è la priorità assoluta, la campana è la voce di Dio. Vi lascio il lavoro a metà, lo finirò domani. Lo finirò nell'altro tempo di lavoro, ma intanto devo fare un'altra cosa, perché questo mi comanda Dio. Facendo la volontà di Dio, scrive San Massimiliano, si troverà tempo per le giaculatorie, così importanti per la vita spirituale e per parlare con la madre di Dio. Questo, tu dimentichi la Madonna, perché devi lavorare. Si diventa aridi, si diventa delle macchine. L'SS, vedi che avevano questo senso del dovere, no? Queste milizie speciali politiche, no? Ecco, di Hitler, così super addestrate, non erano umani, no? Erano macchine. macchine che producevano, sì, soprattutto producevano morte perché li mandavano nei campi di sterminio a fare il lavoro più sporco, no? Ecco, pure negli assalti più terribili dell'esercito quando si andava in guerra. Ma erano macchine, non erano più persone, no? Non avevano rapporti con lo spirito, con la divinità, e quindi erano solo cose, no? Non cose umane, ma sempre cose. Piano piano ci abitueremo e l'anima rimarrà nella pace interiore. All'esterno il lavoro, la costanza, l'inalterabilità. Nel profondo del cuore la pace. È questo che ci auguriamo, seguendo San Massimiliano, seguendo la sua madre Immacolata che lo ha guidato fino alla perfezione. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.